Incontro del ciclo giornalismo parola alla prova. Questa sera due brevissime parole. Conosciamo un nuovo ospite, Giuliano Ferrara, che ringrazio moltissimo di essere intervenuto e aver rubato anche del tempo ai suoi numerosi impegni che sono tra Milano e Roma. Poi conosciamo anche Giancarlo Gioielli, che è il caporedattore del TG5, che è l'altro coordinatore insieme a Michele Brambilla, che abbiamo incontrato, che ha condotto gli incontri le scorse volte. Credo che questa sera potremo approfondire dei temi già emersi di giornalismo, di carta stampata e anche qualcosa di televisione, ma soprattutto addentrarsi anche in un modo diverso di fare giornalismo. Sottolineo che siamo riusciti a avere tra noi i protagonisti, diciamo, di alcune svolte giornalistiche. Questa sera anche la curiosità, almeno mia e nostra personale, di capire questa nascita del Foglio, che spazio, che ruolo cerca, come è pensato e come è nato. Lascio la parola a Gioielli, un grazie ancora a Ferrara che vorrei salutare.
Ma è chiaro che Giuliano Ferrara non ha bisogno di presentazioni perché ci vorrebbe troppo tempo, comunque è lui e lo conosciamo tutti. Abbiamo preparato una scaletta di domande per introdurre la serata, che prenderanno immagino circa un'oretta, per poi lasciare spazio anche a domande dal pubblico. Ecco, Ferrara, nel suo codice genetico, lo chiamerei così, sembra quasi impressa una fusione fra politica e giornalismo, fin da quando era piccolo, perché in fondo lei nasce come figlio di un giornalista, ma figlio di un giornalista politico. Ma chiediamo subito i termini, giornalismo e politica sono davvero cose diverse o fare giornalismo è un modo di fare politica?
Sì, io ho un'esperienza personale, forse dovrei anche dire esistenziale, fusione del giornalismo e della politica, che nasce dal fatto che sono figlio di una famiglia di giornalisti comunisti che hanno lavorato subito dopo la guerra e poi via via negli anni 50, 60, 70 nel gruppo di giovani e poi meno giovani intellettuali e giornalisti, appunto, che si raccoglieva intorno al nucleo originario, diciamo, del partito comunista rinnovato di dopo la guerra, il nucleo che si raccoglieva intorno a Palmiro Togliatti. E quindi ho respirato da ragazzino un'area di tipografia. La tipografia per me non era un luogo professionale, la vecchia tipografia dell'Unità, dove andavo da ragazzino, era una nave, perché le vecchie tipografie erano clamorose, bellissime, gigantesche, piene di archi, di volte, di scale, erano una scenografia anche un po' ridondante, barocca, espressionista, c'era tutto, c'erano i tempi moderni, c'era la catena di montaggio, c'erano gli artigiani, le professioni, i mestieri, l'impiombatore, il linotipista, ed era però una specie di metafora dal significato densissimo della politica, cioè era una fortezza, per me era la fortezza dove si organizzava una informazione al servizio della bandiera rossa, dello sciopero, dell'opposizione, dell'idea di una società nuova, diversa. Sono cose che respiravo, diciamo, da ragazzino, quindi per me che un giornale possa essere un giornale non legato alla politica, alla lotta politica, non esplicitamente legato a obiettivi di natura politica, era all'atto, diciamo, della mia prima formazione una velleità, una cosa fondamentalmente non possibile, perché naturalmente poi la fortezza del giornale di papà, dell'Unità, era una fortezza che combatteva contro altre fortezze, i grandi giornali di informazione che fino a un certo periodo, fino alla metà degli anni 60, era convenzione nel linguaggio politico della sinistra marxista, socialisti e comunisti chiamare giornali borghesi, no? Un'identificazione stretta del giornalismo con una classe sociale. Questo per quanto riguarda l'esperienza personale, quindi il timbro, però, come si diceva prima scherzando, molte cose che riguardano la nostra formazione e la nostra esperienza nella prima gioventù e nell'adolescenza sono cose da affidare più agli analisti, se uno ne ha a disposizione qualcuno e se crede nella psicoanalisi piuttosto che al racconto di sé. Detto questo, non per giustificarmi ma solo per introdurmi, per essere nudo come credo si debba essere in queste circostanze di fronte a un uditorio, a un pubblico che non vuole sentire cose traverse, che non vuole sentire cose ipocrite. Detto questo, e quindi segnalato bene, messo a fuoco bene quale sia stato proprio il brodo nel quale ho sobbollito quando ero un ragazzino, poi dopo sono diventato più o meno maturo, più o meno adulto, diciamo è un itinerario per fortuna che non si completa mai fino in fondo, quello della maturità, e diventando maturo e adulto ho mantenuto una fedeltà di fondo anche nel mutamento delle opinioni, nel mutamento dei fronti, nel mutamento delle circostanze, nel profondo radicale mutamento del mio paese, dello scenario che avevo davanti e anche dello scenario interiore che avevo dentro di me. Nel grande mutamento questo elemento di fortissima continuità con me stesso l'ho sempre mantenuto, insomma, l'idea che un giornale è una tribuna della democrazia politica. Molti anni dopo però, e finisco, ho ritrovato questa stessa teoria dell'informazione come informazione politica in un saggio di uno studioso americano, il compianto Christopher Lash, uno studioso intelligente che aveva scritto per il Gannett Center, che è una delle che occupano dei problemi della comunicazione, delle pagine secondo me molto belle proprio su questo punto, il giornalismo come fulcro di una società democratica. Questo Lash era un liberal, un progressista americano, e aveva questa idea molto semplice che vi riassumo in tre parole e che stabilisce una connessione tra una commissione paradossale, ellittica, non così un po' sorprendente, tra quello che io ero stato alle origini, il figlio di due giornalisti comunisti ferocemente, atrocemente impegnati nelle loro battaglie in quella Italia, alle quali io assistevo da bambino naturalmente, e poi il giornalista adulto che cercava di costruirsi e farsi un'opinione sua. La tesi di Lash era molto semplice. Io poi tradussi questo saggio, lo pubblicai sui giornali italiani, su Epoca, mi ricordo, con grande passione, quindi lo studiai proprio bene, insomma, lo tradussi, lo introdussi, ebbi anche uno scambio epistolare con Lash che dovevo andare a trovare, poi non è stato purtroppo possibile in America. La tesi era molto semplice. Christopher Lash diceva: il giornalista nasce tribuno, il giornalismo nasce oratorio, il giornalismo nasce come una grande scena teatrale in cui si incrociano i ferri tra diversi tribuni, tra diversi artisti della parola, che dialetticamente mettono in gioco le loro opinioni perché dal gioco delle loro opinioni emerga una media, una decisione, anzi non una media, la media sa già di omologazione, no, una decisione su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è etico e ciò che è non etico, su ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare, su ciò che è vero e su ciò che è falso. Il giornalismo dell'Ottocento, il giornalismo delle origini è uno scontro tra editori, perché poi questa è la realtà delle cose, cioè tra giornalisti che sono tutt'uno con il loro editore, perché appartengono alla loro testata, alla loro casa d'edizione, alla loro casa editrice, e si scontrano tra loro, e da questo scontro tra le loro parole, tra i loro pensieri, tra le loro opinioni, che sono direttamente e trasparentemente espressive di diversi gruppi di interesse, nasce una dialettica democratica. c'è il giornale che difende i diritti dei bananieri, c'è il giornale che difende i diritti della comunità nera, che tende a emanciparsi, c'è il giornale che difende i gruppi legati alla cultura del New England, delle università e dell'elite, c'è il giornale che difende i proletari del mondo industriale che cominciano a organizzarsi, c'è il giornale che difende le industrie farmaceutiche o che difende un mondo in sviluppo tecnologico, industriale e finanziario, e c'è invece un giornale più legato ad altri blocchi di interesse. Quindi questo, diceva Lash, è il giornalismo nelle origini. Negli anni 20, soprattutto attraverso la dottrina di Walter Lippmann, grandissimo giornalista e analista americano che ha creato, costruito una scuola di giornalismo, il giornalista si trasforma da tribuno in esperto. Non è più parte in causa, non mette più in gioco e a disposizione della democrazia e del gioco democratico le sue opinioni contro le opinioni dell'altro, non sta più nel dialogo che è il sale della democrazia, ma invece cosa fa? Il giornalista diventa un esperto, cioè si tira su sopra le parti e comincia a dirti che cosa è vero, che cosa è falso, cosa è giusto e che cosa è ingiusto da una cattedra, non più da una tribuna, da una cattedra, che è molto diversa. Molto diverso come concetto. Lash, che evidentemente aveva dei rudimenti di marxismo buono, di marxismo come metodologia per l'analisi della società, diceva, beh, molto probabilmente questo processo di trasformazione del giornalista da tribuno della democrazia in esperto e quindi in qualche modo in tecnocrate avviene perché? Perché la pubblicità invade i giornali. Il mercato dei giornali si lega strettamente alla pubblicità e gli inserzionisti avevano bisogno, e questa è una legge che è rimasta assolutamente incorrotta, una legge, una costante se non altro, che è rimasta assolutamente la stessa, gli inserzionisti avevano bisogno di giornali neutri, di veicoli neutri che potessero arrivare all'opinione pubblica di destra, di sinistra, di centro, all'opinione pubblica intesa come un tutto, come una sfera tonda, che niente doveva dividere, perché l'inserzione pubblicitaria deve raggiungere il massimo possibile di persone nel modo più convincente e nel modo, e doveva parlare da una cattedra l'inserzionista. Compra di quel detersivo è un messaggio che doveva arrivare, o quell'automobile, che doveva arrivare attraverso giornali che fossero capaci di parlare ex cattedra, di parlare da esperti e quindi di convincere, di persuadere sulla base della loro autorevolezza, della giustezza di un messaggio politico, però da esperti, ripeto, ex cattedra, al di sopra della mischia, e al tempo stesso nella giustezza di un messaggio commerciale. Naturalmente questo saggio è stato per me esiziale, perché avrei potuto forse diventare da quel bambino che aveva respirato l'aria di un giornalismo di battaglia, un tribunizio di parte, avrei potuto diventare invece un giornalista come sono la grande maggioranza dei miei colleghi oggi in Italia, un giornalista esperto al di sopra delle parti, capace di avere un punto di vista che illumina tutti i politici, gli industriali, gli imprenditori, teoricamente, che getta un cono di saggezza, di sapienza e di conoscenza sulla società, e non sono mai diventato quel tipo di giornalista lì. Io dico se Dio vuole, perché sono convinto delle mie idee, sono schiavo delle mie idee. Quando arriveremo a parlare della cosiddetta libertà e indipendenza dei giornalisti, su questo concetto di schiavitù verso le proprie idee, verso le proprie passioni, dirò anche qualcos'altro. Ma insomma, spero di essere stato chiaro, non ho mai trovato maestri che mi dimostrassero che il giornalismo e la politica dovevano separarsi. Per questo non permetto l'idea di passare da una trasmissione televisiva a diventare il portavoce di un governo nel corso di un'avventura politica come fu quella del 27 marzo del 94, e poi tornare indietro, fondare un giornale, e in generale, insomma,
prescindere dal passaggio, dalla staffetta, in generale, insomma, per me l'idea che un giornale possa non avere un suo fulcro politico, una sua anima politica, una sua identità politica è un controsenso, è una cosa che non riesco neanche a percepire. Se qualcuno me la racconta e me la spiega, parla ad un sordo. Poi naturalmente ci sarà modo di spiegare che il giornalismo politico e anche il giornalismo partigiano, tribunizio oratorio, non deve essere necessariamente né tenorile, cioè non deve essere per forza un giornalismo fatto di acuti o solo di acuti, qualche volta ci vuole anche l'acuto, ma non è sempre necessario, si possono anche usare toni, diciamo, più sinfonici, né deve essere un giornalismo fazioso, nel senso in cui faziosità vuol dire deformazione della realtà, scarso rispetto per se stessi e per gli altri, propensione a dire le bugie, come dire, irrisione verso quel tanto di empirica obiettività che è possibile rintracciare, diciamo, in chi fa correttamente questo mestiere. È evidente che tutto questo ci vuole, no? È evidente che tutto questo fa parte anche di un giornalismo intriso di politica, qual è il giornalismo in cui io credo, però ecco, il punto di fondo resta quello che ho cercato di dire. Per me giornalismo e politica non sono neanche collegati, sono la stessa cosa. Ho un'altra idea della politica, naturalmente, alla quale cerco di agganciare un'altra idea del giornalismo, insomma, ecco. Un'altra idea della politica, nel senso che penso che la politica sia una dimensione fondativa della società, che senza la politica una società non può vivere, e che la politica circoli dappertutto, insomma, ecco. Se facessi il professore universitario e mi occupassi di storia dell'arte in modo 100 volte più mediato, con strumenti filologici che metterebbero una distanza tra me, la mia disciplina e la politica, tuttavia alla fine sono certo, sono convinto che rintraccerei un nucleo, un granello di sabbia, che è quello di una cultura politica. Insomma, un uomo senza cultura politica, anche quello, insomma, io non lo concepisco. Si può essere antipolitici, ma è un modo di essere politici, anche quello.
Infatti ero su questo punto che volevo agganciarmi per la seconda domanda. Mi fermo un attimo perché volevo sottolineare come quello che ha detto Ferrara sulla pubblicità che impone un'apparente neutralità al giornale è anche in fondo il meccanismo della televisione cosiddetta generalista, che dovendo vendere un prodotto al massimo possibile di persone è costretta comunque a un grande tono, diciamo così, ecumenico, polifonico, chiamatelo come volete, non può essere in qualche modo, in fondo il vero conflitto di interessi.
La cattedra in quel caso, diciamo, è scende un po', senza pedana, però sempre di una cattedra si tratta.
Ecco, la nostra generazione, la mia generazione, in fondo è cresciuta con due capisaldi un po' schizofrenici. Da un lato ci è stato insegnato il concetto gramsciano che tutto è politica e che anche il non parlare di politica è un fatto politico. Dall'altro ci è stato sempre esaltato il mito del giornalismo dove i fatti sono separati dalle opinioni. Fu proprio Panorama, tra l'altro, a portare in Italia questo Panorama, che poi è il giornale che Ferrara ha diretto. Ma esiste veramente, non so in un contesto diverso, ma comunque in un contesto italiano-europeo, la possibilità di un giornale dove i fatti siano separati dalle opinioni? O anche il fatto di scegliere un fatto è comunque un'opinione?
Ovviamente, tra l'altro, fatti separati dalle opinioni non esistono. Per estremo paradosso circola un calambur molto divertente che io adesso vi dico. La notizia precede il fatto e talvolta lo determina. Cioè il fatto vestito come notizia precede il fatto nella sua nudità materiale e qualche volta addirittura lo determina, cioè ci sono notizie che creano il fatto di cui parlano, notizie imbastite su niente, sul puro gioco della parola. No, io penso che, adesso questo è un calambur naturalmente, però io penso che i fatti separati dalle opinioni siano un'invenzione bislacca. Di una generazione di giornalisti che ha proprio sbagliato sentiero, che aveva un insufficiente grado di cultura politica e civile, insomma. Non è certo il metro di misura in realtà dei giornali anglosassoni. Intendiamoci, i fatti separati dall'opinione hanno qualche rapporto con questa dottrina di cui parlavo prima, la dottrina Lippmann, il decalogo Lippmann dettato negli anni 20 al giornalismo mondiale, appunto l'idea del giornalista come esperto che racconta un fatto nella sua nuda oggettività, lo commenta e lo giudica e ti dice perché sa la verità su quel fatto. In questo senso il fatto è separato dalle opinioni, perché poi una volta che ha parlato il guru della comunicazione, il giornalista che ti informa sul fatto da esperto, poi tu tenti di avere una tua opinione in merito, un po' intimidito immagino, insomma, no? da chi ti ha parlato ex cattedra. Quindi c'è una radice, questa idea dei fatti separati dalle opinioni, c'è una radice in quel processo che dicevo prima sulla scorta del saggio di Christopher Lasch. Però è una cosa bislacca, insomma. Poi l'applicazione che se ne è fatta in Italia è assolutamente ridicola, non... è ovvio, no? È ovvio. Pensate alla fisica, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Persino gli esperimenti fisici più costruiti nel più asettico laboratorio sono passibili di un rimarchevole elemento di disturbo dovuto all'osservatore. Tu fai l'esperimento e la macchina che osserva registra i dati, produce la conoscenza perché guarda, riproduce e ricostruisce il fenomeno, influenza il fenomeno. Vogliamo dire che un giornalista, una redazione, un direttore, una testata, un editore, i suoi interessi, sia di editore impuro sia di editore puro, perché poi anche quella è una bella cosa, gli editori impuri magari dopo ne parleremo, volete che non influenzino il fatto? Se lo influenza una macchina di laboratorio nella fisica, secondo il principio di indeterminazione, saranno ben capaci di influenzare il fatto anche una redazione, un editore e un direttore. E poi anche la sociologia, non solo la fisica lo dice, insomma, no? Chiunque abbia studiato, abbia anche solo un'infarinatura della grande sociologia classica tedesca, di Max Weber, sa perfettamente che la selezione dei fatti è già un giudizio, insomma, si parte con un giudizio, ed è il giudizio di selezione. Nel momento in cui tu hai un periodo delimitato e finito, che è quello della tua vita, un periodo delimitato e finito, che è quello della giornata per il quotidiano, della settimana per il settimanale, insomma, prendere due elementi della tipologia giornalistica corrente o persino il tempo reale della televisione, della diretta, tu hai il dovere assoluto e il diritto anche a una scelta, e la scelta è un tuo giudizio, insomma. Qualunque scaletta di prima pagina, qualunque decisione su un titolo a 5 colonne o a 3 colonne, qualunque trasformazione di un avvenimento in una breve o nell'apertura di un giornale è la quintessenza dell'opinione. Le copertine di Panorama nel giorno in cui decisero che i fatti erano separati dalle opinioni erano giudizi sulla realtà ed erano l'elemento per cui Panorama, il Panorama di Lamberto Secchi, diceva lettore acquistami. Diceva lettore acquistami non perché gli dava un fatto, ma perché gli dava un giudizio selezionato, un giudizio che selezionava tra i fatti e decideva qual era il fatto importante di quella settimana. Quindi non perderei ulteriore tempo a confutare una sciocchezza.
E però una sciocchezza che ha retto 5 e mezzo secoli di giornalismo, perché in fondo sono molti che non so se ci hanno creduto o comunque è uno slogan
è uno slogan bislacco che ha accompagnato per molto tempo il giornalismo italiano. Se volete provocarmi io vi dico anche perché naturalmente è molto bello far parte di una corporazione. I giornalisti sono gli unici dipendenti che si dichiarano indipendenti. Ma quando mai un dipendente è indipendente? L'indipendenza, ma quale indipendenza? Un giornalista è il dipendente di un editore. Ci sono delle regole nel suo mestiere, ovviamente ci sono delle tutele, ci sono la prima regola è quella della sua dignità, è quella di una certa sua capacità di dire no quando si deve dire no, ma questo lo sappiamo, senza fare la retorica del giornalista con gli attributi, che sono cose da vecchie barbe del giornalismo, da vecchie barbe del giornalismo. No, lasciamo stare la retorica. Il giornalista ama pensarsi come il sacerdote dei fatti, della notizia sacrale, che passa sopra a tutto. Il premier si scontra col capo dell'opposizione, arriva il giornale, il giornalista, il commentatore, l'opinionista, l'uomo che scrive in fondo, lui è sopra le parti di quello scontro. Non sta dalla parte della Fiat, che è proprietaria del Corriere, o del gruppo De Benedetti, che è proprietario di Espresso Repubblica, o del piccolo editore puro, che è l'azionariato di un piccolo giornale, come il Manifesto, come il Foglio, no, o la cooperativa anche, no, lui non fa parte di una connection, non fa parte di una lobby, non fa parte di un gruppo di interesse. Lui è un uomo libero che dice la verità ai lettori che sono i suoi soli padroni. Beh, insomma, è una cosa tutta da ridere, no? Però è una cosa, naturalmente, è una cosa che rafforza molto il senso di sé del giornalista. Ora, siccome i giornalisti italiani hanno una lingua difficile, in un paese con un'alfabetizzazione arrivata in ritardo, con una cultura gracile, con una scuola senza antiche tradizioni, con uno Stato e un senso dello Stato, insomma, in questo paese l'unica cosa seria è la Chiesa Cattolica, il resto è tutto un po' così arrangiato, diciamo, e allora il giornalista cerca di rifarsi, no, di darsi un tono e di rifarsi una reputazione corporativa, affermandosi sacerdote appunto dei fatti nudi e crudi separati dalle opinioni. No, ripeto, è uno slogan che accompagna la sua vita e gli permette di morire tranquillo e sicuro di avere condotto con piena indipendenza la sua funzione sacerdotale. Questo però non obbliga noi a credere a questa ideologia, a questa falsa coscienza, a questa cosa non vera.
Conosciamo allora il punto di vista. Se per vedere ci vuole un punto di vista, come si fa a non essere accecati dalle proprie opinioni, cioè a essere, quello che si dice tra virgolette, intellettualmente onesti, a non essere in qualche modo condizionati comunque dalla faziosità, dall'essere di parte che comunque c'è?
Ci vuole equilibrio, è una cosa empirica che si conquista. C'è un po' il condizionamento del mercato.
Ecco, il mercato è un fattore di
equilibrio. Sì, è un fattore di stabilizzazione, di equilibrio, proprio perché il mercato è il luogo dei conflitti, della concorrenza, è la cosa che in tutto questo gioco assomiglia di più alla democrazia. Il giornalista, che non ha di sé una visione corporativa come uomo ed esperto al di sopra delle parti, ma che ha di sé una visione politica ed economica come uomo che sta dentro il gioco degli interessi materiali e che produce un alto livello di democrazia, fomentando, costruendo razionalmente, con intelligenza, con senso del mestiere naturalmente, io non sto parlando di un giornalismo di propagandisti, io detesto la propaganda, mi sembra una cosa, una macchina per produrre menzogne. Quando abbiamo deciso con alcuni amici di fare un giornale, abbiamo cercato di fare un giornale che ha il gusto di opinioni molto forti, ma che cerca di essere forse l'unico esempio in Italia da tanti anni a questa parte, di un giornale che appunto cerca i toni di una empirica e stilistica oggettività, no? Però senza illusioni, senza coltivare illusioni, senza spacciare illusioni, senza, voi sapete bene come è andata a finire, adesso l'Unità aveva detto facciamo una grande riforma, diventeremo un giornale, dissero anche come il Foglio, hanno cominciato, non so se avete visto, l'Unità degli ultimi 8 mesi era un giornale molto strano, una pagina per le religioni, una pagina sull'universo femminile, l'altra metà del cielo, un giornale con titoli lunghi, con poche notizie, con poca politica, poco gridato, eccetera, eccetera. E poi hanno detto adesso cambieremo tutto, eccetera, e faremo il Sole 24 Ore della sinistra. È arrivato Mino Fucillo e l'Unità è una bella o brutta copia, questo è un giudizio che non è ancora il tempo di dare, perché appena cominciato a lavorare, di Repubblica, cioè un giornale tabloid, gridato, con titoli a scatola, grossi così, con punti esclamativi, insomma un giornale tutto costruito per stupire, emozionare, trascinare, eccetera, eccetera. l'indipendente di Franco Levi, io mi permisi di dire che era il progetto di una casa di cura dietetica, una maison de beauté, trasformato da, genialmente, con grande talento, da Vittorio Feltri in una grande friggitoria. Tutti andavano lì per dimagrire e improvvisamente cominciarono a mangiare panzerotti, arancini, come se piovesse, perché in 3 mesi videro che la cosa non funzionava. Ma tutti gli altri giornali che hanno tentato di rimanere fedeli o di costruirsi una identità di giornali dai toni bassi, non propagandistici, il nostro tentativo, difficile perché è tutto difficile, perché gli italiani non leggono, questa è la verità, leggono poco, troppo poco, sono disposti a sacrificare poco, un po' perché non credono nei giornali per un'antica inveterata abitudine, un po' perché è una democrazia giovane, un po' per tante ragioni, insomma, no? Però non leggono. Quindi tutto è molto difficile per tutti, grandi, piccoli, però noi ce la facciamo da 2 anni e penso che manterremo questo tono nei prossimi anni, perché siamo in una nicchia, perché siamo in un contromercato, siamo fuori dalla concorrenza con chiunque altro. Cerchiamo di... siamo come un'istituzione, come un museo, come la Scala di... cioè, non c'entra, insomma, cerchiamo di essere come una biblioteca pubblica, come una fondazione, non è un giornale commerciale, no? È puro spirito, non diciamo quali sono i programmi televisivi, non diciamo se si può o no andare al cinema, le notizie le diamo quando ci aggrada, magari il giorno dopo, anche 2, 3, le verifichiamo, le straverifichiamo. Facciamo un secondo giornale, cioè diciamo ai lettori, guarda, 1500 lire tu ce le devi dare perché noi ti diamo in più rispetto agli altri giornali un'elaborazione analitica di ciò che accade e un punto di vista onesto e trasparente, che è il nostro punto di vista. Se ti interessa spendile, ma ricordati di comprare anche il Corriere della Sera o il Messaggero a Roma o la Repubblica, eccetera, perché da noi non avrai il servizio che ti aspetti dal primo quotidiano. Quindi ci riusciamo per questo, ma tutti gli altri... l'hanno fatto. Quindi io detesto la propaganda, non mi piace la propaganda. Questa domanda che tu mi fai, Gioielli, come si fa a non essere accecati, è una domanda per me molto importante. Tutto quello che io dico, che ho detto all'inizio, non significa che ci si debba far accecare dalla partigianeria, assolutamente no. Zola era convinto che Dreyfus fosse innocente, ha preso la penna e ha detto: io accuso, prima persona grammaticale, io accuso, ha detto anche chi accusava, e ha costruito un capolavoro di quel giornalismo tribunizio, oratorio, combattivo, partigiano, che deforma la realtà, nel senso che entra in interazione con la realtà e consente poi a una società di buon livello democratico e di buona cultura di prendere le sue misure, di prendere le sue decisioni. È stato il partito dei Dreyfusardi e degli anti-Dreyfusardi, e attraverso quell'esperienza la società francese è cresciuta. Ecco, io penso che questo sia il problema, ma non è che nel dire io accuso ti deve mai far velo fino all'accecamento il senso, diciamo, di un trascinamento verso le tue opinioni. Sei schiavo delle tue opinioni, ma schiavo consapevole, cosciente delle tue opinioni. Dipendi dalle tue opinioni, dipendi dal luogo che ti sei scelto. I giornalisti sono responsabili, soprattutto i direttori, poi ci sono differenze naturalmente, chi dirige ha un certo tipo di contratto, infatti il direttore è l'unico che può essere licenziato, il direttore è un po' giornalista, un po' editore, nel senso che ha un rapporto di fiducia con l'editore diverso da quello del semplice redattore. Comunque nei giornali c'è sempre un elemento di parzialità che deve essere vissuto con consapevolezza e messo al servizio di una empirica capacità di offrire un prodotto accettabile. L'unico modo di non farsi accecare dalla faziosità è non essere faziosi, ma per non essere faziosi non ci si deve arrendere alla falsa idea, all'idolo di una oggettività al di sopra delle parti e di una funzione da esperto del giornalista.
A me è sempre colpito molto il fatto che lei si compromette, direi quasi esteticamente, col prodotto che fa. Voglio dire, mi ricordo alcune sue trasmissioni televisive in cui spennava un pollo, emergeva dalla spazzatura. Adesso fa un giornale bellissimo, ma la prima cosa bella di quel giornale è il materiale che poi è fatto. Ha scelto una carta che è una bellissima carta, credo che abbia anche dei...
carta ha scelto lui, veramente.
Poi,
sta lì vicino alla telecamera e che la esibisce peraltro con quella bella carta bianca.
Oggettivamente è una carta che colpisce immediatamente. Poi, come dire, c'è il gusto della malandrinata, per cui sbatte in prima pagina quel titolo che fa parlare di sé per due settimane tutti, e allora a cercare sul vocabolario se c'è o non c'è quella parola, e anche lì ne esce, con un certo gusto anche un po' estetico. È così?
Sì, sì, poi naturalmente c'è appunto il gusto.
C'è un'estetica del malandrino?
Sì, diciamo che io sono arrivato alla televisione in un momento, il 1987, in cui era la stagione in cui Celentano fece il suo famoso fantastico, in un momento in cui la legge era il paludamento assoluto, cioè in televisione si fa la media di ciò che è destinato all'idea statistica di che cos'è una famiglia italiana alle 8 di sera. Quindi era poco più in là, poco più avanti della televisione di Carosello, dell'unico telegiornale, e naturalmente, ma non perché io sia un bastian contrario, ma proprio per le ragioni che, anche personali che vi ho detto, il tono che ci mettevo, lo stile che ci mettevo, la fisicità che ci mettevo, non sarà neanche un caso che io pesi quasi 2 quintali, sono, ognuno è, anche al di là del materialismo di Feuerbach, ognuno effettivamente è ciò di cui si nutre, insomma, ognuno pesa sulla terra o è leggero sulla terra a seconda della propria esperienza
vitale. Poi è anche molto cattolico, come il fatto di anima e corpo,
evidente.
Fa il corpo influisce in qualche modo sull'anima.
Evidente. Quindi, insomma, questo impasto di peccato e di virtù, di cose alte e di cose basse, di cose vere e di cose false, quindi il gusto del paradosso, della sinuosa intellettuale, della, sempre la ricerca non di stupire, non di epatè, non di, ma di provocare nel senso più alto del termine, cioè di chiamare alla riflessione, alla divisione il pubblico. Questo è stato sempre il principio al quale mi sono conformato. La TV nella quale io sono entrato era una TV fatta per unire il pubblico, la mia TV era fatta per dividerlo, ma non dividerlo in modo cattivo, cioè non dividerlo perché si sparassero gli uni con gli altri, non per fomentare la guerra civile, dividerlo perché mi sembrava giusto, per le cose che ho detto prima, che uno strumento così delicato, così bello, così efficace, così tremendo come la televisione servisse a nutrire e robustire una vera democrazia, che è poi in fondo il valore in cui io credo. Io sono più un democratico che un liberale, insomma, no? Mi sembrava che fosse giusto che la comunità usasse i suoi strumenti di autocoscienza, di autoconsapevolezza, fino in fondo, senza riserve. Ecco. Un telegiornale che ottunde, che offusca, che stempera gli angoli, che annega tutto in una brodaglia di sapore medio, è peggio di una bella battaglia fra telegiornali che ti danno la possibilità di prendere una decisione sulla base di quello che vedi, perché c'è dentro, ripeto, sempre senza smarginare, non devi poi diventare né un pagliaccio né un buffone. Infatti io spennavo un pollo in questa sigla che è rimasta, diciamo, emblematica della famosa TV spazzatura, e uscivo con le labbra dipinte di rossetto, i capelli lunghi e il corpo ingombrante da un grande bidone espressionista della spazzatura costruito da uno scenografo teatrale su mie indicazioni. Perché? Perché volevo segnalare anche lì un paradosso. Dicevo, bambini, è arrivato il mostro, la trasmissione andava in onda alle 11 quasi, quindi i bambini erano già a letto, e io dicevo, bambini, è arrivato il mostro della TV spazzatura, bambini a letto, è arrivato il mostro della TV spazzatura. Dopodiché, con mezzi vocali non eccezionali purtroppo, perché non ho studiato canto, però cantavo una romanza da Don Giovanni di Mozart, quindi insomma, spazzatura sì, ma con giudizio, e poi cercavo di fare una trasmissione diversa dalle trasmissioni di Castagna o di Bonolis. Quindi spazzatura sì, ma
poi in fondo anche identificare e dividere è anche un modo per evitare che quella gente si spari veramente.
Certo, certo, anzi è un modo per aiutarci tutti a convivere.
Ecco, Lei ha descritto un meccanismo, quello del paradosso, dell'ironia, che è diventato anche un formidabile strumento giornalistico, ma onestamente riesce ancora a commuoversi di fronte al reale, al fatto intendo quello vero. Voglio dire, l'ironia non diventa poi un mezzo per mascherare il cinismo?
Questo è un mestiere, da questo punto di vista, questo ve lo avranno detto anche tutti gli altri, che diseduca molto chi lo fa. L'ultima emozione credo di averla provata quando hanno ucciso Falcone, l'ultima vera emozione di fronte a una notizia. Insomma, sì, è un mestiere che ottunde la sensibilità, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Una persona normale, neanche un contadino della bassa che lavora con i tempi dell'alba e del tramonto, una persona normale che legge un solo giornale durante la sua giornata, forse non lo legge neanche la mattina perché non ha tempo, lo traguarda un po' la sera quando può, che ha l'abbonamento ai concerti, che si può concedere un'organizzazione, una programmazione del suo tempo e della sua vita privata e del suo lavoro, inteso come un lavoro privato, scollegato dalle notizie, dalle informazioni, insomma una persona normale ha maggiore sensibilità per le notizie, non c'è dubbio, di un giornalista. Magari se lo mettessi al timone di un giornale non saprebbe fare una prima pagina che interessa lui stesso, però ha più sensibilità umana per la notizia, è ovvio questo, no? Perché io quando vedo la cronaca, per esempio, essendo un giornalista molto... La cronaca, prima che mi raggiunga una notizia di cronaca, a me ci sono 8 strati di pregiudizio politico-culturale. Mi interessa di più un saggio di uno storico che attacca la visione che aveva De Felice del fascismo, oppure un gioco, un divertissement intellettuale, oppure una notizia politica di buona qualità, sempre più rare purtroppo, o una notizia sulla battaglia nei centri del potere economico finanziario, di qualunque notizia di cronaca. Io sono anche eccessivo da questo punto di vista, proprio perché sono poco giornalista nel senso professionale del termine. Cioè considero il giornale un veicolo di passioni, di idee, non tanto un prodotto che deve andare... Il mio amico Enrico Mentana, che dirige il TG5, se c'è un tamponamento nella nebbia, con morti e centinaia di feriti, gode alla grande. E lo schiaffa lì all'inizio della scaletta del TG5 con le immagini che arrivano dalla squadra dei pompieri, ingrandite di 3 volte per battere la concorrenza del TG1, mettendo a fuoco sul cruscotto devastato, sulla lamiera. È così, e la verità del nostro mestiere è quella. Io un giornale così non lo saprei fare, se lo facessi, se dovessi farlo, lo farei addirittura granghignolesco, cioè esagererei, non ho proprio la misura, la sensibilità della cronaca, ecco. Invece un giornalista professionalmente attrezzato che faccia un giornale tradizionale a queste cose si deve badare. Naturalmente uno poi non fa i giornali da solo, quando ero a Panorama contemperavo con il lavoro degli altri, con l'equipe, c'è chi ha questa sensibilità e te la dice, te la spiega e tu stai lì e stai attento. Però ecco, sì, cinismo grande, cinismo fortissimo, emozioni poche. Quelle private sono superiori a quelle pubbliche per un giornalista, perché quelle pubbliche si stemperano nel fatto che ci lavori, insomma, sono il materiale, sono il tuo pane.
Riportiamo la cosa a Ferrara allora.
Sì.
Cioè, Giuliano Ferrara riesce lui a commuoversi di fronte a un fatto? Cioè c'è, come dire, il rapporto con il reale in qualche modo viene stravolto, il rapporto con il reale personale. Mi scusi se vado sul personale, ma è importante a questo punto. Il rapporto con il reale personale, in uno che ha attraversato il...